4 minuti dopo le 6:30, il buon pomeriggio a tutta la redazione di Popolare Network, da me Massimo Bacchetta, benvenute e benvenuti, Pop Sera. Da adesso fino alle 8:30, come per tutta l'estate, dal lunedì al venerdì, vi accompagneremo con le notizie, le cose che succedono. Opsera, quindi estate, un po' di cose stanno accadendo, tutte sempre come sempre in questi giorni da decifrare. C'è una questione che arriva da Bruxelles che ha a che fare con l'accordo annunciato ieri, o comunque l'annuncio ieri di Trump dopo aver visto il segretario generale della NATO Rutte sull'invio di armi a Kiev. Quelle manderemo, le armi le paga l'Europa. Poco fa, in realtà, a Bruxelles, dopo l'incontro dei ministri, diciamo, del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles, ha parlato l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Insomma, ha fatto una dichiarazione che è un po' da decifrare a proposito dell'annuncio fatto ieri del fatto che paghino solo gli europei e non gli Stati Uniti. Ci sono altre questioni, c'è oggi il caso di Alberto Trentini, 8 mesi in carcere in Venezuela, è diventato notizia perché sono 8 mesi oggi e perché sua madre ha parlato del silenzio, non solo dell'informazione ma del silenzio della politica e del governo. Ci sono altre questioni che andremo a vedere nel corso di questo pomeriggio. Cominciamo però andando a Damasco. A Damasco perché? Perché l'avete sentito già da questa mattina, attacchi israeliani anche nel sud da oggi della Siria e nelle regioni di Daraa e di Souadia e vicino alle alture del Golan. Ci sono già segnalati centinaia di morti. C'è Netanyahu che ha rivendicato l'ordine, così come l'ha definito, di colpire a seguito dell'attacco ai drusi in Siria. Insomma, c'è una questione da andare a guardare. Allora cominciamo direttamente da lì e spero che mi senta il nostro ospite che andiamo a trovare a Damasco. Marco Magnano, benvenuto.
Grazie per l'invito e un saluto a chi ci ascolta.
Buongiorno, Marco Magnano a Damasco, è un cooperante, un giornalista indipendente. Poi ti chiederei direttamente di Damasco, però che notizie avete lì, diciamo, e come ritorna dell'azione poi reinaugurata questa mattina dalle forze militari israeliane?
Allora, diciamo che da qui, visto dall'ottica di Damasco, gli attacchi israeliani sono certamente molto rilevanti, ma sono solo un pezzetto di una storia più grande. Ed è, se vogliamo, anche difficile capire esattamente da dove far partire questa storia. Ci provo, perché si potrebbe far partire da questo fine settimana, da 2 giorni fa, oppure addirittura dall'8 dicembre, o ancora potremmo partire da decenni e decenni di relazioni impari tra il potere centrale, che si succede in mille forme diverse, dagli ottomani fino agli Assad, fino a oggi al governo di Ahmad al-Sharaa, e le minoranze, in particolare in questo caso la minoranza drusa. Allora, forse conviene riavvolgere leggermente il nastro, ripartiamo soltanto da domenica, quando una situazione che già storicamente e in particolare in questi mesi è instabile già di per sé in modo direi decisamente endemico, ha avuto una nuova ondata di violenze. Che cosa è successo? Il caso è un po' scattato nel fine settimana, come dicevo, con il rapimento da parte di alcuni gruppi di beduini della zona. Hanno rapito un commerciante druso. Qua è importante ricordarlo, Suweida, che è un po' l'epicentro di tutta questa crisi, e la roccaforte drusa in Siria. È una zona montagnosa, è una zona non tanto lontana appunto dalle alture del Golan, e i drusi di quest'area sono in stretto contatto tanto con i drusi in Israele quanto con i drusi in Libano, il che, se vogliamo, è anche una parziale contraddizione in termini, perché poi si servono interessi differenti, ma per il momento soprassediamo. A questo punto le famiglie, i gruppi drusi di Suweida hanno sequestrato alcuni beduini e a questo punto sono partite violenze armate. Nei primi giorni abbiamo avuto il primo giorno 18 persone uccise, poi sono state 30, poi sono diventate 40, insomma i numeri sono andati increscendo, finché da Damasco ci si è proposti come difensori dell'ordine. E questo è molto interessante perché le formule utilizzate dal governo di al-Sharaa ricordano abbastanza da vicino quelle che venivano utilizzate ai tempi della dittatura di Bashar al-Assad contro qualunque forma di dissidenza. Si parlava di gruppi fuori legge allora e si parla di gruppi fuori legge oggi, gruppi da riportare all'ordine, diciamo così. Ieri, giornata in cui le truppe governative hanno più o meno circondato l'area, quindi si sono mossi da nord e da ovest. Da ovest sono arrivati rinforzi anche di milizie di Daraa, che sono ogni tanto alleate, ogni tanto un po' in conflitto con il governo centrale, area molto liquida dal punto di vista delle alleanze. Trattative che ieri sono andate avanti, non si è arrivati a un punto di accordo, finché questa notte sono state pronunciate parole abbastanza forti da parte del governo centrale, che ha detto è un extrema ratio, ma siamo pronti a intervenire mandando l'esercito. Puntualmente questa mattina, verso le 8, ora locale, le 7 in Italia, è cominciato questo movimento di truppe che sono arrivate a Suweida, sono entrate in Suweida, poi hanno ceduto alcune strutture invece alle forze di sicurezza interne, che sono un'altra delle forze armate dello Stato siriano. La situazione sembrava un po' in ottica, diciamo, in direzione di una risoluzione, anche perché diversi leader religiosi locali avevano detto alla popolazione: deponete le armi e accettate il potere centrale e mettiamo fine a un potenziale bagno di sangue. Bagno di sangue che invece si è andato puntualmente a realizzare, perché da un lato alcuni leader religiosi hanno invece detto: no, bisogna resistere perché vogliamo difendere la nostra identità. Questo anche alla luce del fatto che sono moltissime le testimonianze di violenze contro gli appartenenti appunto alla minoranza drusa, violenze che vanno da abusi fisici a gesti molto violenti e anche con un alto valore simbolico. Per esempio, mi rendo conto che vista da fuori può sembrare una cosa da poco, ma tagliare i baffi ai drusi, che sono un elemento identitario molto forte, un elemento anche di orgoglio, e quindi è un po' come strappare simboli religiosi a qualcun altro o impedire a qualcuno di indossare i vestiti della propria cultura, della propria
E ma in
tradizione.
questo quadro, Marco, l'intervento ordinato da Netanyahu come aveva letto?
Esatto, arriviamo proprio a questo punto, perché la situazione quindi sembrava più o meno comunque arrivare a, chiamiamola così, una vittoria da parte del governo centrale di Damasco, quando da Israele addirittura si era proclamato un cessate il fuoco unilaterale. Solo una notte prima di arrivare a Israele, che cos'è anche successo? Moltissime persone hanno lasciato la città di Suweida spostandosi sulle montagne. Questo ha portato, per esempio, a però molte famiglie separate, perché chi, per esempio, e parlo anche di colleghi direttamente, lavorano in Damasco, sono rimasti tagliati fuori dalla città e quindi separati dalle proprie famiglie. Quindi anche questo a Damasco è stato percepito come molto forte, ovviamente. La leadership militare israeliana già da ieri cominciava a mandare messaggi abbastanza forti. Ieri aveva colpito, ma in modo più simbolico che fattuale, alcune colonne militari dell'esercito siriano nei pressi di Daraa, della zona di Israa e Sheikh Meskin. Mentre oggi c'è stata una nuova riunione del gabinetto israeliano che ha portato alla decisione di farsi ancora una volta garanti della tutela dei drusi, che è una formula che Israele utilizza molto. La ricorderete sicuramente perché in passato, sull'altura del Golan, c'erano stati degli scontri con Hezbollah, che erano poi stati un po' la miccia che avevano innescato a settembre 2024 la grande offensiva israeliana contro il Libano. Ma non divaghiamo troppo, torniamo pronto alla giornata di ieri e quella di oggi. E questa decisione di Israele di farsi da garante dei drusi ha portato quindi a un grande aumento degli attacchi aerei, principalmente condotti con droni, prima contro colonne dell'esercito siriano fuori da Suweida, nella zona di Daraa per l'appunto, per poi arrivare invece nelle ultime ore, diciamo dalle 16, ora locale, le 15 in Italia, a colpire anche aree dentro Suweida, favorendo quindi un contrattacco da parte delle milizie druse. Ora, le prese di posizione sono ovviamente in questo momento ancora fluide, non abbiamo nemmeno un bilancio preciso dei danni, delle vittime, dei feriti, delle conseguenze sul territorio, perché poi le informazioni filtrano principalmente attraverso canali social e sono comunque molto, molto parziali, tanto in quantità quanto in qualità. Abbiamo visto, tra le altre cose, una controffensiva delle milizie druse che hanno rioccupato un ospedale che occupavano, che era stato strappato poi dalle milizie governative, dall'esercito governativo e poi rioccupato. È un po' un tira e molla e la reazione internazionale è stata principalmente di due tipi. Da un lato Israele, che ha dichiarato che tutta questa azione è condotta in accordo con gli Stati Uniti, e questo colpisce perché il governo siriano di Ahmad al-Sharaa si è dimostrato in questi mesi molto conciliante, molto amico degli Stati Uniti e molto favorevole anche a una ripacificazione totale con Israele. E dall'altra invece abbiamo la Turchia, che continua a farsi il garante del governo di Damasco, che dice dobbiamo fermare questo progetto colonialista israeliano. Quindi le parti e soprattutto gli attori internazionali si stanno rischierando, manca totalmente la voce dell'Unione Europea, che realisticamente in questo momento non sa davvero che cosa fare di fronte a una situazione come questa. La crisi come dimensione per il momento non è enorme. Il punto però è che è ricorrente e ogni volta sembra incarnirsi un po' di più e quindi di conseguenza rischia molto facilmente di andare fuori controllo, anche perché non dimentichiamolo, non è l'unico fronte aperto nella Siria di oggi, una Siria che da alcuni viene raccontata come post-guerra civile, ma che in realtà sta vivendo semplicemente, ed è molto triste dirlo, una nuova fase di una guerra civile che dura dal 2011.
Guarda, adesso andremo a parlare allora di quella debolezza o poca presenza dell'Unione Europea, ma anche su altre cose. Per intanto a te a Damasco, grazie mille Marco Magnano di questo racconto.
Grazie, buon lavoro.
Grazie, grazie mille cooperante, giornalista indipendente appunto, in diretta da Damasco. Vi dicevo, andremo a vedere subito un altro lato della questione Europa. Ve lo preannunciavo in apertura, perché nel pomeriggio, appunto, si è riunito a Bruxelles il Consiglio Affari Esteri, i ministri dei vari paesi. Alla fine parla l'altro rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, a proposito delle armi che ieri Trump ha annunciato dopo aver incontrato il segretario generale della NATO, Rutte, in partenza per Kiev, diciamo così, ma, ha detto Trump, pagate dall'Europa. E allora dice Kallas, se paghiamo noi le armi, allora si deve parlare di sostegno europeo all'Ucraina e l'Europa sta già facendo il possibile. Se offri le armi, però poi le paga qualcun altro, non le stai dando veramente tu, no? E questo in conferenza stampa, ovviamente. Poi le dichiarazioni continuano, accogliamo con favore l'annuncio di Trump di inviare armi all'Ucraina, tuttavia vorremmo che gli Stati Uniti condividessero questo onere, l'America e l'Europa stanno collaborando, se lavoriamo insieme possiamo esercitare pressione su Putin perché negozi, dimostrandogli che l'unico modo per porre fine alla guerra è costringerlo a cedere. Ora, posto che ieri l'annuncio di Trump avviene alla presenza di Rutte, segretario generale della NATO, che annuisce anche e non solo, cita dei paesi dell'Europa che pagheranno questo, se poi quelle armi, se poi l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, dice queste cose, come minimo si parte dal doverne capire qualcosa di più con chi se la prende Kallas. E a nome di chi se la prende Kallas? Allora, vi faccio sentire una chiacchierata veloce di Luigi Ambrosio con Roberto Castaldi, segretario generale del Movimento Federalista Europeo.
Come il ribadire che la scelta americana in realtà non è di sostegno all'Ucraina, ma di aumento delle vendite dell'industria militare americana a spese degli europei. La Kallas fa bene a rivendicare questo, perché è vero che gli europei stanno coprendo gran parte dei costi del sostegno all'Ucraina. Il problema è perché gli europei hanno bisogno di comprare dagli Stati Uniti, perché non hanno sviluppato finora una capacità di deterrenza nei confronti della Russia. La risposta è molto semplice: non hanno creato una difesa europea e continuiamo ad avere 27 inutili difese nazionali.
Quindi è anche una responsabilità europea, però non possiamo dare tutta la colpa a Trump.
No, assolutamente. Più che europea è una responsabilità degli stati membri che continuano anche adesso a discutere di come fare a usare soldi europei per il riarmo nazionale invece di costruire un vero sistema europeo di difesa. Noi oggi spendiamo circa il 30% degli Stati Uniti con una capacità del 10%, vuol dire che 2/3 della nostra spesa militare non produce nulla in termini di sicurezza, proprio a causa della duplicazione per 27 delle stesse cose.
L'altro giorno, accanto a Trump, c'era il segretario generale della NATO, Mark Rutte, nel momento in cui Trump annunciava che saremmo stati noi europei a pagare le armi. E nella NATO ci sono paesi europei, quindi delle due l'una, tra o pensiamo che dobbiamo pagare noi oppure siamo arrabbiati per questo.
Il segretario generale della NATO non conta nulla e Rutte si è già mostrato di come intende il suo ruolo, cioè quello di fare il portavoce di Trump in Europa. Non rappresenta gli europei e si vede la sfida per gli europei di costruire il pilastro europeo della NATO per rendere la NATO un'alleanza più paritaria. Oggi è un'alleanza in cui c'è un grosso albero e tanti piccoli cespugli, e quindi non si può più lamentare se il grosso albero gli Stati Uniti comandano sui piccoli cespugli. L'Europa, come ha detto il presidente Mattarella, è fatta di stati piccoli e di stati che non hanno ancora capito di essere piccoli. Però in un mondo che cambia, di fronte al ritorno della politica di potenza, una politica sostanzialmente imperialista da parte di Xi Jinping, di Putin, ma in un certo senso anche di Trump con le sue minacce alla Groenlandia piuttosto che al Canada, a Panama e così via, è chiaro che gli europei sono di fronte a una sfida epocale: unirsi o scomparire. Perché è evidente che noi siamo uno dei tre grandi poli economici del mondo. Nel momento in cui parte la competizione per l'egemonia mondiale tra questi grandi stati di dimensioni continentali, tutti vorranno accaparrarsi le nostre risorse. Quindi o noi diventiamo con unità politica uno dei poli di potere a livello mondiale, possiamo provare a giocare un ruolo di pacificazione della nostra area di vicinato in Ucraina piuttosto che in Medio Oriente e in Africa, oppure continueremo ad essere, come dire, spettatori impotenti che ci culliamo con una sovranità nazionale ottocentesca su politica estera e difesa che non servono a nulla.
Quali sono i paesi europei in questo momento che frenano di più?
Purtroppo tutti, nel senso che da un lato quelli più chiaramente alleati e spesso in parte e per alcuni partiti finanziati dalla Russia sono ovviamente in prima fila e lo vediamo, hanno anche bloccato il 18° pacchetto di sanzioni, pensi no, l'Ungheria e la Slovacchia. Dall'altro canto però anche i paesi di cui avremo bisogno non spingono. L'unico paese che si è detto esplicitamente favorevole è la Spagna, perché vede in una difesa europea anche il modo per non dover aumentare le spese della difesa al 5%. Adesso noi ragioniamo in un contesto in cui sono gli stati membri che devono pagare. Devono pagare per la propria difesa e devono pagare per il sostegno all'Ucraina. La sfida dell'Unione politica è invece quella di creare un governo federale che abbia una capacità fiscale autonoma e quindi che ci siano delle risorse europee per finanziare la difesa, oltre a un debito pubblico europeo per finanziare la difesa.
Potrebbero arrivare oggi o domani le nuove sanzioni alla Russia. Non è
Questo
ancora stato
evidentemente.
trovato un accordo.
No, perché Ungheria e Slovacchia hanno messo il veto nell'ambito del Consiglio Affari Esteri. C'è da dire anche che in alcuni casi in passato si sono poi trovate delle formule giuridiche, come dire, arzigogolate per andare avanti a 26, normalmente c'era solo il veto ungherese. Vediamo se riusciranno a trovare un modo per andare avanti a 25. È difficile perché comunque essendo l'Unione Europea, anche l'Unione Doganale, eccetera, sulle sanzioni e così via, è più complicato andare avanti a geometria variabile.
E questo il parere di Roberto Castaldi, appunto segretario generale del Movimento Federalista Europeo. Va detto che il 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia, oggi Kaja Kallas ha detto che resta fiduciosa che domani poi in Europa si trovi l'accordo per farle. Mancano 7 minuti alle 7, Pop Sera in diretta per tutta questa estate. Altro tema, 8 mesi esatti di silenzio. A farlo notare e a romperlo questo silenzio è stata la madre oggi. Stiamo parlando di Alberto Trentini, cioè il cooperante di Humanity Inclusion, arrestato appunto 8 mesi esatti fa in Venezuela nel viaggio da Caracas a Guasdualito insieme al suo autista, e in carcere in Venezuela senza accuse, senza niente. E a denunciare oggi, ci ha pensato la madre, un silenzio che riguarda l'informazione, va detto, perché quando un caso non riesce a bucare i filtri poi diventa un'abitudine pessima. E però quello della politica, e la madre ha detto tutto tace, anche la nostra presidente del Consiglio tace. In mezzo sono successi altri casi, altri casi di arresti, di rapimenti, altri onori che la Presidente del Consiglio si è presa, eccetera, eccetera. Allora, saluto e ringrazio di essere con noi. Luana Zanella, benvenuta.
Buonasera.
Buonasera, la capogruppo di AVS alla Camera, che oggi le ha commentate quelle parole della madre, e particolarmente a proposito del silenzio del governo e della Presidente del Consiglio.
Sì, perché è veramente un grido d'aiuto, il tentativo estremo che fa questa madre per cercare di mettere al centro dell'attenzione della politica, ma anche della pubblica opinione, della stampa, una situazione davvero insostenibile, perché 8 mesi sono un periodo, sono un'eternità per una famiglia, per una madre. Io mi metto nei panni di questa donna, che vede proprio anche da parte del governo in fondo una azione che, almeno come si può percepire, è davvero molto al di sotto delle necessità. E anche l'attenzione della stampa, devo dire, non è stata così alta come in altre situazioni, come sì. Se una sorta di ombra, di opacità avvolgesse questa situazione.
Tra l'altro c'è una questione, Zanella, perché è verissimo, è anche sulla informazione, ma molto si era discusso, per esempio, nei tempi dell'arresto di Cecilia Sala, per esempio, in Iran, no? Sul valore del silenzio della trattativa. Però in questo caso mi sembra che la madre denunci un silenzio non soltanto pubblico della Presidente del Consiglio, ma anche nei confronti della famiglia, cioè dice tutto tace, non ci fanno sapere niente.
Ha perfettamente ragione. Io, tra l'altro, sono concittadina del nostro sventurato cooperante, e mi sono interrogata all'inizio su questa necessità anche di fare silenzio, o comunque di non esasperare in vista di una trattativa in atto. Ma poi, effettivamente, dopo tanto tempo e alla luce delle dichiarazioni della madre, io credo che bisogna assolutamente sollecitare il governo, assolutamente, perché non si può, d'accordo, abbiamo dei problemi, vero? Sono sotto gli occhi di tutti, situazioni drammatiche da Gaza all'Ucraina, anche i dazi poi per altri aspetti, però questo veramente è emblematico di un'impotenza di chi il potere ce l'ha.
Ma è una sollecitazione che farete a livello parlamentare?
Beh, sicuramente dobbiamo, vorrei coinvolgere altri rappresentanti delle opposizioni, capigruppo in particolare dell'opposizione, per vedere di poter fare un'azione comune.
La ringrazio molto, Luana Zanella. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie, capogruppo di AVS alla Camera. 8 mesi, ripeto, di arresto, come dire, in carcere in Venezuela, con qualche mese fa, diciamo, notizie date da lui stesso sulla sua esistenza in vita, ma si sta parlando di questo, di nient'altro. 8 mesi di carcerazione senza nessun appiglio. Ci fermiamo quasi 3 minuti e poi continuiamo. Questa è Pop Sera, vi ricordo alle 19.30 tutte le specifiche di tutte le notizie che trattiamo le trovate nel giornale radio di Popolare Network. We'll be right back. Due minuti dopo le 7, Radio Popolare Pop Sera in diretta, ve lo ricordo sempre, per tutta l'estate dalle 6:30 alle 8:30, intervallati dal notiziario di Popolare Network delle 19:30 e da Metro Regione alle 19:45-19:48. E poi insieme di nuovo fino alle 20:30. Allora, notizia da Milano o attesa di notizia da Milano riguarda lo stadio Meazza. Che succederà? È questione di ore, pare di sapere, perché anche il sindaco ha detto di avere il piano, di volerlo fare, di sapere come... c'era in mezzo però una decisione che pende, che è quella del TAR su una sospensiva. Benvenuto Roberto Maggioni, oggi era la giornata giusta? No, sì.
Ciao Massimo, eccoci. Allora sì, oggi è la giornata giusta perché il TAR della Lombardia si è riunito per discutere appunto la richiesta della sospensiva dell'operazione della vendita dello stadio di San Siro, richiesta di sospensiva arrivata dal comitato Simeazza. Si attendeva una decisione già per oggi, i giudici però hanno chiesto più tempo per prendere questa decisione, decisione che quindi dovrebbe arrivare domani. La decisione del TAR Lombardo, quando arriverà, immaginiamo appunto domani, segnerà il destino di tutta quanta l'operazione San Siro. Perché? Perché se i giudici non accoglieranno il ricorso, la procedura di vendita andrà, diciamo, avanti con la tabella di marcia che ha illustrato ieri il sindaco di Milano, Beppe Sala, alla sua maggioranza in una riunione piuttosto tesa, dove ci sono stati anche alcuni problemi con i consiglieri di maggioranza, tanto è vero che il sindaco a un certo punto ha preso e se n'è andato. Lui vuole concludere l'operazione a tappe forzate entro il 31 di luglio, che significa lunedì delibera di giunta, un paio di commissioni comunali e poi entro pochi giorni il voto sulla vendita dell'area e dello stadio in consiglio comunale. Questo se il TAR accoglierà la sospensiva. Se invece giudici se non accoglierà la sospensiva, se invece i giudici la accoglieranno, invece si dovrebbe fermare è tutto, perché i dubbi sollevati dal comitato Simeazza in quel caso evidentemente saranno stati considerati dai giudici legittimi, e quindi bisognerà andare a vedere due cose in particolare: qual è la data vera dalla quale scattano i 70 anni del secondo anello del Meazza e quindi la tutela, il vincolo, e poi se il bando è stato scritto correttamente.
Allora, do il benvenuto a Veronica Dini, grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera.
Che è avvocata del comitato Simeazza e che ha avuto notizie di questa udienza.
Che ha partecipato, esatto, alla riunione.
Esatto, più che altro ha partecipato.
No, ha avuto notizie nel senso...
anzitutto, ecco, avvocata Dini, chi è che c'era alla discussione, ecco, di questa udienza?
Allora, l'udienza era appunto solo sulla discussione, era per la discussione solo della domanda cautelare, ed eravamo presenti io e l'avvocato Bertolani, la mia collega, e noi difendiamo il comitato Simeazza, il comitato referendum per Milano e una serie di una decina di cittadini e quant'altro. Poi c'era l'avvocatura del comune, naturalmente, l'avvocatura di Stato che difende la sovrintendenza e i legali delle società Milano Inter.
E il tempo richiesto in più perché cos'è?
Non è un tempo richiesto in più, io avevo accennato, in realtà normalmente l'ordinanza arriva il giorno dopo, tra la sera, diciamo, e domani, insomma, ma non sono preoccupata per questo, ecco.
E scusi, se non è preoccupata per i tempi, è sulla sostanza come...
Che segnale arriva dalla riunione
allora,
di oggi?
Ovviamente non si può mai dire...
Adesso lei mi dice, io non posso parlare per conto dei giudici, perché ovviamente decidono loro.
Ovviamente
però
non vi dirò se il sopracciglio destro si è alzato in modo da far pensare un modo piuttosto che un altro. Però diciamo che allora la questione è evidentemente molto complessa, ed era evidentemente complessa giornata oggi, perché noi arriviamo da un ricorso che è stato presentato per la prima volta nel 2022. Ad oggi siamo al quarto ricorso per motivi aggiunti, non ci sono mai state udienze prima, questa è la prima volta che ci troviamo tutti davanti al collegio per discutere di questa cosa e non abbiamo potuto discutere 46 motivi complessivi di ricorso, abbiamo solo dovuto dire attenzione, qui c'è un problema e noi abbiamo motivo di credere che ci si debba fermare un attimo, fare una riflessione su un paio di punti intanto e poi andare a discutere il merito. Il punto fondamentale per cui abbiamo chiesto la sospensiva è questo. Allora, il Comune intende, ha dichiarato negli atti e anche successivamente che intende vendere lo stadio entro il 31 luglio. Perché questa data? È la domanda fondamentale, perché in realtà nel cronoprogramma, che pure è agli atti ovviamente del procedimento, il progetto vero e proprio, perché ora abbiamo solo un documento di fattibilità delle alternative progettuali, il progetto vero e proprio su che cosa faranno le società sarà approvato 2030-2031, quindi non c'è nessuna fretta di vendere oggi, anzi normalmente prima di vendere uno che ha un servizio pubblico come quello dello Stato, no? In corso si accerta anche di capire bene che cosa poi faranno le società, se questo servizio rimane o no, in che termini. In realtà la data del 31 di luglio nasce esclusivamente per il fatto che quando è stato posto dai comitati il tema del vincolo dei 70 anni sul secondo anello, è venuto fuori, bastava contare, che questo vincolo sarebbe sorto nel 2025, perché appunto sono 70 anni dal 55. Allora, il tema qual è? Per la prima volta nella storia, in effetti, siamo a discutere non dell'anno in cui sorge il vincolo, ma del giorno. Perché il giorno appunto è decisivo, perché così si può decidere di vendere il giorno prima o il giorno dopo. Allora, qual è il punto? Che nella conferenza di servizi che si è conclusa adesso a fine mese scorso, la sovrintendenza ha chiamato ad esprimersi su questo, su da quando decorre il vincolo sul secondo anello, ha detto testuale: prendo atto del fatto che il Comune ha presentato su questo punto un unico documento, che è un verbale di collaudo provvisorio del 10 novembre 55. Segnalo anche che questo documento dice che a settembre, il 4 e l'11, si sono giocate due partite in cui le tribune del secondo anello erano piene. Segnalo anche, dice la sovrintendenza, bisognerebbe prendere atto del fatto che anche a giugno e luglio praticamente tutto il secondo anello, oltre che ovviamente la facciata, erano fatti. Quindi, conclude il parere, ci sono due scenari: o il vincolo c'è o il vincolo non c'è. Morale, non c'è un parere in cui la sovrintendenza ci dica con tranquillità il vincolo scatta da questo giorno, prima non c'è, dopo sì.
Cioè, al momento nessuno si è ancora preso questa responsabilità di fissare una data certa dalla quale far partire il vincolo del secondo anello.
Allora, noi ci siamo posti questo problema anche perché la legge dice, bene, allo scattare i 70 anni c'è una presunzione di vincolo, diciamo, di culturalità, di tutela. Ovviamente poi dopo i 70 anni la sovrintendenza deve intervenire e dire se quell'opera è effettivamente di interesse culturale o no. Il caso nostro è talmente particolare che, come forse ricorderete, nel 2023 il Comune, proprio per cercare di orientarsi in questa situazione, aveva chiesto un parere anticipatorio alla sovrintendenza chiedendo: ma voi, quando arriveremo ai 70 anni, cosa pensate, che il secondo anello sia di interesse culturale oppure no? E la sovrintendenza disse sì, è di interesse culturale, presumibilmente ad oggi, nel 2023, diremmo che è di interesse. Quindi la data per noi è fondamentale, perché noi sappiamo già che quel bene sarà effettivamente tutelato e sappiamo anche che la normativa ci dice che se noi vendiamo, se un ente pubblico vende un bene vincolato senza una procedura specifica e senza l'autorizzazione della sovrintendenza, quella vendita è nulla. Quindi è uno scrupolo, come dire, che ovviamente noi ci poniamo come cittadini, ma che io credo si debba porre in primo luogo il comune, ma anche le società che investono 200 milioni che un domani potrebbero essere dichiarati pagati a fronte di una vendita nulla.
Ecco, oggi in questa udienza al TAR, ci diceva prima, erano sedute un po' tutte le parti in causa. Sono emersi degli elementi nuovi da questa discussione? Inediti o parzialmente inediti, ecco, qualcosa che...
Allora, è emesso un dato che io ho trovato inedito, e cioè le società, in particolare l'Inter, per come dire, scongiurare il rischio della sospensiva, hanno segnalato il fatto che in realtà non sarebbe un grosso problema se poi venisse fuori, venisse accertato il vincolo dopo la vendita, perché loro restituirebbero l'area. Allora, ovviamente, e quindi ovviamente il comune dovrebbe restituire il prezzo ricevuto. Ora, la questione, l'ipotesi è abbastanza anomala, perché, come dire, non sto comprando un paio di pantaloni, poi mi accorgo che sono un po' stretti e li cambio. È ovvio che l'operazione è di tale portata che se poi c'è questo solo rischio paventato, credo che si debba guardare con attenzione. Ora, su questo punto non ci sono atti scritti in questo momento, però segnalo che c'è, come è stato discusso in udienza, la legge Stadi prevede che se la società si trova nell'impossibilità di portare a termine, anche di avviare i lavori entro la data pattuita nel contratto, per ragioni che non sono imputabili alla società stessa, ovviamente, può restituire l'area e addirittura chiedere il rimborso delle spese sostenute. Ora, se questa eventualità davvero si ponesse, sarebbe un grosso problema, perché qui le spese sostenute potrebbero essere ingenti. Ora, le squadre hanno detto di aver dato a Norman Foster l'incarico redigere il progetto. Ecco, solo quella spesa, se poi dovesse essere dichiarata inutile perché il vincolo impedisce di realizzare quel progetto, e questa spesa dovesse essere chiesta al comune, insomma, io credo che sia una cosa da considerare. Quindi la sospensiva mi parrebbe cautelativa per tutti.
Nel caso dovesse essere accolta, che cosa succederà? O dovrebbe,
allora,
succedere?
Noi in realtà abbiamo detto, perché anche qui pare fosse chiaro, il punto non è che i comitati e i cittadini non vogliono che si venda mai. Ovviamente sulla demolizione hanno delle idee molto chiare, ma sulla vendita e il come è questa fretta, che non è giustificata da altro, neanche dalle società che il progetto appunto non ce l'hanno. Allora abbiamo detto...
Beh, è giustificata dallo scattare del vincolo, perché...
È solo oggettivamente da quello, non è mai stata posta neanche un'altra ragione, neanche, ma non solo oggi in udienza, ma neanche prima e fuori. Allora, questo tempo potrebbe servire, noi lo abbiamo chiesto, perché il giudice, il TAR, solleciti la sovrintendenza ad esprimere un parere, così noi sappiamo qual è la data, da quando decorre il vincolo, ripeto, pur nell'anomalia di tutto questo, però almeno abbiamo un dato, poi lo possiamo contestare o meno, perché noi abbiamo prodotto una quantità di documenti nuovi anche venerdì, perché in realtà è documentato storicamente, ma anche dagli atti degli stati di avanzamento dei lavori prodotti, diciamo, dal comune negli anni 50, il fatto che a giugno e luglio del 55 non solo la facciata esterna era finita, quella era finita a dicembre del 54, ma le rampe, la stessa tribuna del secondo anello erano completamente finite e utilizzate, mancava solo a luglio un pezzo della tribuna ovest, che poi è stata completata, e l'avvocatura della sovrintendenza ci dice mancava la stagionatura. Ora, per dire in maniera semplice,
la stagionatura?
Il cemento doveva seccare, ok? Ma siccome è la stessa difesa dell'avvocatura, della sovrintendenza, a dirci i 70 anni decorrono da quando il bene esiste e da quando è riconoscibile, la facciata elicoidale particolare era riconosciuta, tant'è che è stata oggetto di fotografie di fotografi storici che poi sono stati messi in mostra fino a questi anni, dalla fine del 54. È come se di un quadro di Giotto uno mi dicesse manca l'ultima pennellata, allora aspettiamo perché non è vincolato. Ci sono in Italia N opere incompiute, no? Che i prigionieri di Michelangelo sono incompleti e ovviamente sono vincolati, non è che aspettiamo che Michelangelo, chi per lui, lo vada a finire. Qui erano
ardito come paragone, avvocata.
Cosa?
Ardito come paragone i prigioni di Michelangelo e lo Stato.
No,
no,
perché se mi dice, se il comune mi dice che in realtà appunto a luglio del 55 era incompiuto lo stadio, allora che cosa mancava? Perché se mancava tutto sono d'accordo, se mancavano parti significative per cui non sappiamo di cosa parliamo, certo, ma se, allora ci sono dei bellissimi articoli della stampa sportiva del 55, inizio fino alla fine del campionato, in cui c'è scritto di come i milanesi erano entusiasti finalmente di riuscire a vedere anche dal secondo anello. E caspita, era riconoscibile. C'era addirittura, c'è qualcuno che ha avuto degli incidenti, è riportato negli scritti, perché cercava di andare sugli spalti anche quando c'erano fisicamente, ma c'era l'impalcatura. Quindi
Però una data serve qua.
No, ma certo che serve, ma che ce la dica la sovrintendenza. Noi abbiamo fornito degli elementi, ok? Ma ovviamente ci rimettiamo alla sovrintendenza, basta che si esprima.
Domani il TAR dirà la sua.
Esatto, dirà okay. La sua e poi vedremo. Poi ovviamente c'è tutto il merito, ripeto, questo è solo una questione di,
di date. Grazie mille, avvocata Veronica Dini.
Grazie a voi.
Grazie. Il comitato si meazza. Vabbè, domani il TAR dirà almeno accolta o non accolta quella sospensiva sulle date. Poi...
Accolta o non accolta? Eh sì, e questa cosa cambierà il corso degli eventi.
A domani che ci risentiamo. Grazie Roberto Maggione, ovviamente altri particolari in Metro Regione. Per riprendere delle notizie dette prima, poco fa ha parlato Damasco dando la responsabilità degli attacchi sul sud della Siria, ovviamente alla decisione di Netanyahu. Poi ha parlato Trump, che ha detto Russia o Ucraina? No, io non sto dalla parte di nessuno, non è che sto dalla parte dell'Ucraina o della Russia, parte di nessuno. E poi dice, se non si raggiunge un accordo entro 50 giorni, è un peccato. I 50 giorni sono quelli che lui ha dato come ultimatum, l'ha definito così, alla Russia per arrivare a un accordo prima di, chi lo sa. Questo ci porta verso Napoli, pezzi storici, anzi verso Caserta.
Caccia perduto su nea fantasia, che pensa sempre che tutta vita mia io ciò volesse dicere, ma non ciò saggio di. Thank you.
una versione di Alan Sorrenti che viene dagli anni 70, ma su un brano che è storia della musica italiana, o della canzone italiana, sì. Oh, l'occasione, prima di dare la linea alle notizie di Popolare Network, per una questione, adesso lo dicevo prima un po' giocando, che ci porta a Caserta questo brano, ma se guardate in prima pagina, o l'avete vista, in prima pagina di Repubblica, oggi troverete una lettera a firma Yulia Navalnaya, cioè la moglie vedova di Navalny, l'oppositore a Putin, morto, guarda caso, mentre era in un carcere russo, ma che parla di una cosa che, almeno agli annunci, avverrà proprio nella reggia di Caserta, cioè un'estate da re, la rassegna, diciamo, musicale, organizzata anche dal presidente della campagna De Luca, che prevede anche la presenza di un direttore d'orchestra musicalmente famosissimo, Gergiev, che però, scrive Navalny, vi dico tutti i motivi per cui lui è un complice reale dei peggiori crimini di Putin, e fa una richiesta esplicita, diciamo, toglietegli questo invito a Caserta e non fatelo dirigere a Caserta. Poi sui motivi per cui De Luca invece conferma questo invito e lo, diciamo, lo difende anche dicendo si esibiranno un maestro d'orchestra russo e uno israeliano, non chiediamo a loro, uomini di cultura, di rispondere a scelte, di scelte politiche di chi guida i loro rispettivi paesi, avranno le loro idee condivisibili o meno, ma non alimentiamo le sorgenti dell'odio. In realtà non è chiedergli che cosa pensano dei loro leader, è quello che loro dicono e fanno in vicinanza ai loro leader, ma solo per farci dire da Ira Rubini, che è in collegamento per qualche minuto con noi, benvenuta Ira, perché Gergiev, se lo ricordate, all'inizio della guerra russa in Ucraina fu la figura, diciamo, su cui si iniziò allora a dire, beh, però, scusate, alcuni però fargli esibire, no, perché c'è un problema, e quel problema nacque con la presenza di Gergiev prevista alla Scala di Milano, cioè una questione già vissuta.
Sì, buonasera innanzitutto, ma in realtà la questione allora nacque perché la direzione di un concerto da parte di Valery Gergiev era ovviamente già programmata, ma si sarebbe dovuta tenere proprio all'indomani dell'inizio dell'invasione russa. Gli fu chiesto di fare una dichiarazione contro quell'azione, contro l'invasione, di fare una dichiarazione pubblica, come peraltro avevano fatto altri musicisti russi che tra l'altro girano il mondo come tutti i musicisti classici famosi, e lui rifiutò recisamente. Quindi bisogna ricordare un po' i dettagli di quell'episodio, e allora fu il sindaco Sala, non solo in qualità di sindaco ma anche in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione della Fondazione del Teatro alla Scala, a dire bene, allora non dirige. Così andò quella questione. Gergiev se ne andò sbattendo la porta, cioè proprio non appena gli fu, addirittura se ne andò nel momento in cui gli fu chiesto di fare una dichiarazione o comunque di rilasciarla alla stampa, anche se non farla proprio in occasione del concerto, e così finì quella questione, che proseguì con altri artisti russi, per esempio la celebre soprano Netrebko, che adesso ha ripreso a cantare alla Scala in molti teatri europei da tanto tempo, a sua volta molto spesso ospite di Putin, insomma molto amata, perché effettivamente è una delle cantanti più celebri, più talentuose del mondo della lirica. Lei però fece un altro tipo di affermazione, dichiarandosi contraria a tutte le guerre, insomma poi alla fine fu riabilitata. La questione è complicata perché, come tu ricorderai Massimo, subito dopo vi fu iniziò insomma un confronto anche fra chi di cultura russa si occupava o l'amava o l'aveva percorsa da molto tempo, perché non venisse ostracizzato tutto ciò che provenisse o proveniva dal punto di vista culturale dalla Russia, no? E partì appunto una discussione fra molti spiriti eletti che durò parecchi mesi.
Eh sì, è per quello che allora, diciamo, questa vicenda di Gergiev diede un po' la stura anche a deragliamenti in alcuni casi. Va detto che, vista la firma Navalny, è per quello che ci tenevo di, così, di riportare almeno sulla sua figura, Navalny ricorda che la fondazione fondata da Navalny ha pubblicato un'inchiesta che proprio si chiama Direttore d'orchestra della guerra di Putin, cioè che non è chiedergli conto, ma è proprio i suoi comportamenti, cosa che altri artisti russi, come dire, non vantano in questi termini di vicinanza e di condivisione.
No, lui ha sempre sostenuto, anche con la sua presenza in certi luoghi molto significativi, l'operato politico di Vladimir Putin, nel senso che uno fra tutti, un celebre concerto tenuto a Palmira, in segno di, come dire, di vicinanza, solidarietà, chiamiamola come ci pare, le parole sembrano un po' inadeguate in questo caso ad Assad, e in seguito naturalmente ad alcuni degli episodi più sanguinosi, insomma, della guerra di Siria, oppure altri concerti tenuti nella Crimea appena invasa, e qui si parla ovviamente ormai di un decennio fa.
Sì. Ma infatti è il profilo, diciamo.
Le azioni anche artistiche, nessuno ne discute, a parte il fatto che insomma la cultura musicale, soprattutto classica in Russia, anche per i cittadini, chiamiamoli comuni, e le cittadine comuni, è ahimè assai più vasta di quella che viene impartita nelle nostre scuole. La musica classica è uno strumento anche di propaganda, se vogliamo, molto importante, perché è un elemento molto simbolico della primazia culturale nazionale, e dunque il fatto di scegliere di suonare dove e come, in che circostanze, in seguito a che cosa, conta. Non è un dettaglio.
Conta. Grazie Ira, ovviamente, questo giusto per definire il profilo. Notizie di Popolare Network, e poi continuiamo con, dopo Metro Regione, anche con Popsera. Grazie Ira Rubini.
Ciao.
Le 8 passate da un minuto, la sigla è quella di Popsera, bentornate e bentornati all'ascolto in diretta, Massimo Bacchetta al microfono, insieme fino alle 8:30. Uno spazio che dedicheremo a un'intervista in diretta che sto per introdurvi e che ci riporta a un caso rilevante, non solo per i diretti interessanti, ma per la storia, possiamo dire, della società e della politica italiana. Un caso che parte come data nel 1972. Nel linguaggio di oggi delle cosiddette crime stories sarebbe forse un cold case. Beh, in realtà mica tanto, perché... Però è un caso che in questi giorni è stato ritirato fuori, ed oggi di nuovo, dalle pagine di un giornale, La Repubblica, da uno dei diretti coinvolti in quella vicenda, da Adriano Sofri, e sto parlando dell'omicidio del commissario Calabresi. Allora, due date per i più giovani, magari, perché è un caso, ripeto, che parte data 1972. Allora, qualche data anche di promemoria o di ricordo anche per quelli che l'hanno vissuta quella vicenda e quella stagione, però partiamo dalle date. 1972, 53 anni fa, a Milano viene ucciso il commissario Luigi Calabrese, una delle figure direttamente coinvolte, diciamo, nella morte, che poi si capì omicidio, di Giuseppe Pinelli. Stiamo parlando di Piazza Fontana, dei giorni successivi alla strage di Piazza Fontana. Molti anni dopo, molti anni dopo, 1988, un primo nome si aggiunge, cioè un ex militante di lotta continua, Leonardo Marino, si auto autoaccusa, potremmo dire, mutuando un linguaggio che allora venne utilizzato per Piazza Fontana, con un pentimento attivo forse, si autoaccusa di quell'omicidio e dice: come mandanti però mi hanno mandato a compiere quell'omicidio tre persone, gli allora alti dirigenti di Lotta Continua, Adriano Sofri, Ovidio Bonpressi e Giorgio Pietro Stefani. Alla fine di molti anni di processi, controprocessi, eccetera, ci fu una condanna in qualche modo d'ufficio per Leonardo Marino, e ci furono le condanne come mandanti di, dei tre, Sofri, Pietro Stefani e Bonpressi. Poi negli anni intervennero per chi la grazia, per Bonpressi. Pietro Stefani invece se ne andò a un certo punto, dopo essersi consegnato, ma a un certo punto di questa lunga fase processuale scappò in Francia. Adriano Sofri fece il carcere e rifiutò la grazia che venne offerta dal Presidente della Repubblica. In questi giorni succede una cosa. Un po' di giorni fa Adriano Sofri scrive nella piccola posta, diciamo così, a Repubblica di Francesco Merlo, e dice: vedo che Luciano Violante, che per molti anni presidente della Commissione Antimafia, eccetera, adesso andrà nella TV di Stato a spiegare la Costituzione, ex magistrato, di sicuro giurista, eccetera, membro del Partito Comunista allora e di tutta la storia del Partito Comunista. Però Luciano Violante, ai miei tempi, ai tempi del mio processo, si dichiarò convinto della mia colpevolezza, disse, perché c'era a provarla una fonte non ostensibile, e interrogato su quale fosse la fonte disse di non saperlo. Allora adesso gli chiederei gentilmente magari di dire non quale fosse la fonte, ma almeno chi gliel'ha detta questa cosa. A quel punto, qualche giorno dopo, sulle pagine di Repubblica, Annalisa Corso Crea intervista Luciano Violante e gli chiede: ma come mai lei, cioè, non le sembra un po' un'opacità? E Luciano Violante dice: no, io non dirò mai chi mi convinse che Sofri era colpevole. Perché ricorda un caso, dice: no, avvenne che un amico, un sodale di Sofri, nel 93 mi chiese di sottoscrivere un appello per l'innocenza di Sofri. Io dissi di no perché ero convinto della sua responsabilità e perché avevo una fonte che non potevo rivelare, che aveva convalidato la mia convinzione. Gli dicono: vabbè, ma perché non dice adesso qual era quella fonte? Lui dice: no, la serietà non va in prescrizione, parola data, non torno indietro. Oggi Adriano Sofri riscrive in prima pagina su Repubblica e dice: beh, però qui stanno succedendo delle cose, perché allora non era che aveva le prove, si sta parlando di convinzioni, di convincimenti e di opinioni, allora è un po' diverso. E cita un dettaglio, dice: Violante dice che un mio sodale gli ha proposto di firmare per me, per la mia innocenza, una lettera, e che lui ha detto di no. E allora Sofri scrive: escludo che siano stati due, adesso non vado nei dettagli, che gli hanno consegnato molto prima del 93, molto dopo il 93, una lettera, ma per conoscenza. Può essere che sia stato nel 93 il mio amico, e quindi sodale, tra virgolette, definito da Violante, Enrico De Aglio, giornalista che ai tempi si occupava con una trasmissione televisiva molto di mafia. Luciano Violante era presidente della Commissione Antimafia, e che però dice: non è che mi risulta che non è che gli ha proposto di firmare una lettera per la mia innocenza, ma è andato a chiedergli invece di quale fosse quella prova di una fonte non ostensibile che Luciano Violante diceva l'avesse, come dire, convinto definitivamente della colpevolezza di Adriano Sofri, che poi si è fatto tutta la condanna e che adesso dice: beh, insomma, stiamo invecchiando tutti, almeno di quel nome. Allora ha citato Enrico De Aglio e noi abbiamo chiesto a Enrico De Aglio gentilmente di essere con noi, e lo saluto. Benvenuto e buona serata, Enrico.
Salve a tutti voi.
Allora, ho provato una sintesi semplice di caso che non è semplice, però diciamo che sul lungo pezzo di oggi di Adriano Sofri ti tira in ballo in questo senso. Dice: no, allora può essere che sia stato Enrico De Aglio, il famoso sodale mio, che gli è andato a parlare a Luciano Violante del mio caso, ma propendo per credere che sia andato lì a chiedergli conto di quale fosse questa fonte non rivelabile, che l'aveva convinto, anzi che gli aveva dato la prova, anzi lo chiedo direttamente a te, tu cosa sei andato a chiedergli a Violante? La firma per l'innocenza di Sofri o gli hai fatto una domanda?
Ma neanche per sogno. Dunque, prima di tutto la tua ricostruzione è ottima, però vorrei sottolineare un attimo questa parola sodale. Allora, sodale vuol dire...
È virgolettato da Violante, eh?
Associato, diciamo, no? Quindi lui, siccome il sodale sono io, effettivamente, Enrico De Aglio, il sodale sono io, lui, Violante dice, Enrico De Aglio, sodale di Adriano Sofri, quindi di un assassino, no? È venuto a chiedermi una firma, eccetera, eccetera. Mai successa niente del genere. Mai successo, come spiega probabilmente Violante si è confuso, ha confuso due episodi, i vostri ascoltatori e lettori l'avranno visto, c'è stato un episodio in cui Marek Edelman, Lisa Foa e i traduttori di Marek Edelman, il famoso sopravvissuto alla rivolta del ghetto di Varsavia, quando nel 96, quando vennero ricevuti da Violante, presidente della Camera, gli consegnarono una lettera in cui facevano presente che conoscevano Adriano Sofri e conoscevano la sua rettitudine, la sua moralità e tutto quanto. E Violante disse non voglio neanche aprirla, non voglio aprire neanche questa lettera perché io lo considero un assassino. Quello che successe per me invece fu
nel 93, quindi a cui fa riferimento Violante, anche prima
esatto. Del 93, okay. Adesso io veramente la data non me la ricordo. E successe questo, che io, siccome questa voce circolava, no? Che dunque siamo nell'88, vengono arrestati nell'88 e questo sarà importante, viene ucciso Mauro Rosdagno, spiegherò dopo perché è importante, e c'era questa voce che circolava in tutti gli ambienti che Luciano Violante aveva detto ho parlato con chi si segue il caso e mi hanno detto che ho hanno una prova non ostensibile. Cioè, una prova non ostensibile vuol dire che c'è una prova, insomma, non so come chiamarla, un'evidenza, eccetera, ma che non si può portare in tribunale. Perché cosa? Non lo so. Una volta, e adesso spiegherò meglio tutti i dettagli, una volta che io ho incontrato Luciano Violante, gli ho chiesto, ma scusa una cosa Luciano, perché ci davamo anche del tu, scusa una cosa, ma questa prova non sensibile, cos'era? E lui mi disse, ah mica me l'hanno detta. E questa è tutta la questione, e finisce così.
Quindi Violante ha detto, mi hanno garantito che c'è una prova sicura che non si può divulgare.
Io ho pensato naturalmente, gliel'aveva detto qualche magistrato. Adesso però, voi se avete proprio un attimo di tempo...
Quindi tu non gli chiedesti firme, comunque gli facesti la domanda e la risposta fu questa.
Prima di tutto io non gli chiesi firme. Tenete anche presente di una cosa, che tutto il processo Sofri, Maino e tutte cose eccetera, è stato lunghissimo. All'interno di questa filiera non solo Maino è stato dichiarato dalle Corte Suprema delle Corte Unite, come si chiama, della Cassazione, assolutamente inattendibile, no? Non solo hanno rifatto il processo sulla base di questo, ma sono stati tutti assolti. Tutti, no? Perché appunto le testimonianze erano inattendibili. E quindi questo era, io non mi sarei mai immaginato che Violante volesse tornare su questa cosa qui, ma evidentemente è così. Ma credo anche di sapere il perché. Allora, dunque, il contesto è questo. Io ho cominciato a occuparmi di mafia, e sono diventato, diciamo, un giornalista mafiologo, come si può dire, nell'85, insomma, nell'85-86, e quindi frequentavo, avevo contatti, eccetera, avevo connections, e avevo informazioni, eccetera, eccetera, con chi si occupava di mafia. Uno di questi era sicuramente Luciano Violante, che nel 1992, se non vado errato, diventa presidente della commissione antimafia e lo diventa con un gran piglio, no? Non solo, prima di tutto è lui che dirige tutte le indagini praticamente, è lui che dirige i magistrati che si occupano delle indagini sulla mafia, è lui che ha contatti quotidiani con le forze di polizia che fanno le inchieste, eccetera, eccetera, e i pentiti gestiscono tutto quanto e via di seguito, e naturalmente riceve i giornalisti, tra cui ci sono anch'io. Lo ricordo perché è stato un periodo particolarmente drammatico, insomma, della nostra vita sociale, e mi ricordo in particolare che io frequentavo, insomma, Violante, i suoi addetti, eccetera, eccetera, perché aveva appunto questa trasmissione televisiva, e che insieme io e Violante siamo andati a Colleone, ok? Colleone, proprio quella lì, prima delle elezioni, a fare una molto drammatica trasmissione in diretta dal covo di Totorina. Su cui non spendo molte parole, ma credo che nelle teche della RAI ci sia ancora. Ripeto, fu una cosa molto drammatica. Violante arrivò con una scorta che è un battaglione, no? Perché ha considerato a rischio di morte. Io non credo di essere stato considerato a rischio di morte, perché insieme al mio coautore Beppe Cremagnani, che qui saluto, fummo lasciati in mezzo al bosco della Ficuzza, cavatevela da soli quando la trasmissione era finita. Ma a parte questo particolare, voglio dire che rimasi fortemente colpito dal fatto che ad una settimana prima delle elezioni, che alla fine daranno la vittoria a Berlusconi, la Stampa, il giornale di Torino, pubblicò una intervista a Luciano Violante, in cui Luciano Violante disse al giornalista Augusto Minzolini che era prossimo l'arresto di Marcello Dell'Utri, che è al numero 2 di Berlusconi, come tutti si ricordano, eccetera. La Stampa pubblicò l'articolo e immediatamente Berlusconi e Dell'Utri, prima di tutto, non vennero arrestati. Ma subito alzarono giustamente la guardia, eccetera, e denunciarono questo inammissibile, come si dice, entrata a gamba tesa, insomma, a 7 giorni dalle elezioni, eccetera. E Violante si dovette dimettere dalla presidenza della commissione antimafia, e quando ci furono le elezioni questa cosa qui ebbe un enorme risultato nelle schede elettorali, perché i progressisti, no, che avevano presentato tutta l'antimafia in Sicilia, uscirono distrutti da questa cosa, e Berlusconi uscì trionfante.
Voglio dire
una sola cosa: che Violante forse prima di tutto si ricorda male, okay. Secondo, credo che mi debba delle scuse per avermi definito sodale. Terzo è che dovrebbe guardarsi anche dentro se stesso e fare delle riflessioni su cosa è stato lui. Ecco, questa è la mia risposta.
Luciano Violante, va detto anche per memoria, appunto, anche un'importante storia di magistratura, anche di processi che riguardarono poi tutta quella stagione della cosiddetta, cioè così passata la cronaca, la violenza politica, eccetera, poi lunghissima storia nel Partito Comunista e poi nell'evoluzione del Partito Comunista e quell'incarico appunto istituzionale. Ma sempre per memoria, Enrico De Aglio, perché Adriano Sofri oggi nel pezzo ne fa una distinzione, dice: allora si sta parlando di prova non ostensibile o di convinzione? Perché la convinzione e l'opinione è una cosa, ma la prova è un'altra, e dice Adriano Sofri col suo stile. Perché sai, se mi faccio la galera per una convinzione è una cosa, esatto, dato che io so di non aver fatto niente, ti chiederei gentilmente almeno di dire il nome di chi t'ha detto che ci avevano...
Esatto, sì.
Ecco, Violante ai tempi parlava di prove, cioè di avere in mano prova.
La prova, io mi ricordo, infatti la cosa è così: la fonte non ostensibile è un conto, perché no, ma è la prova non ostensibile, cioè molto semplicemente Violante aveva avuto da qualcuno che si occupava del caso dell'omicidio di Calabresi un'informazione, e quindi qualcuno poteva essere un deputato, qualcuno insomma dietro quel caso lì, se vogliamo andare indietro nella storia si mossero tante persone, una notizia, una prova che Sofri era colpevole, ecco, per dire in breve, o che erano stati loro, e che però questa prova non poteva essere portata in
tribunale,
perché non si sa.
Però,
perché, non so, Enrico, uno pensa sempre al confessionale, al prete, eccetera, eccetera, e cose del genere.
Sì, va detto che Adriano Sofri oggi lo scrive anche, cioè dice Luciano Violante, dice non rivelerò mai quella mia fonte, dice però non sei né un sacerdote né niente, cioè in realtà lo sì. Puoi fare, e lui risponde, Violante dice beh è perché la parola data è parola data. Quello che ti ho chiesto già anche oggi, Enrico, e che ti chiederei di chiarirmi anche qui in onda è: ma Luciano Violante non ebbe un ruolo, diciamo, da magistrato in tutta quella vicenda processuale. Perché è così importante? Va detto, oggi il caso l'ha ritirato fuori Adriano Sofri, quando sì, ha detto sì. Vedo che Violante parlerà di Costituzione in televisione. Perché ha avuto un ruolo importante allora l'opinione di Luciano Violante su quel caso?
Perché Luciano Violante a quel tempo era non solo il responsabile giustizia del Partito Comunista Italiano, per cui tutta l'area di magistrati e comunque le procure, le cose eccetera, che si occupavano insomma di problemi della giustizia, e sicuramente il caso Sofri era uno di questi, lo vedevano insomma come una sorta di mentore, come una sorta di riferimento. Erano tempi di giustizia di partito, questi. La seconda è che lui, come presidente della commissione antimafia, aveva un enorme potere. E qui vengo al secondo punto sul quale vorrei che vi soffermaste, se possibile. Adriano viene, tutti i tre vengono arrestati ad agosto, mi sembra, dell'88. Un mese dopo viene ucciso Mauro Rostagno.
Anche lui, ex leaderissimo di Lotta Continua, anima ipercreativa, che poi andò in Sicilia e da lì cominciò a fare lavoro di denuncia dei mafiosi.
Allora, la prima voce, come noi sappiamo adesso, dopo è passato quasi mezzo secolo, c'è una sentenza definitiva, eccetera, eccetera. Mauro Rostagno è stato ucciso dalla mafia trapanese, da Matteo Messina Denaro e tutte queste cose qua che sappiamo. Però all'inizio di questa vicenda, quindi siamo nel settembre, ottobre, novembre dell'88, una delle tesi che circolavano era che Mauro Rostagno era stato ucciso da me, chiaro? Da me ed altri sodali, chiaro? Perché era stato raggiunto da una comunicazione giudiziaria riguardante l'omicidio Calabresi e aveva intenzione di vuotare il sacco. E quindi noi l'abbiamo ucciso. Allora, questa è la cosa che il signor Violante dovrebbe ricordarsi, no? E lui era in contatto con tutta questa cosa qui e sapeva tutta questa storia e sapeva quali erano i contatti di tutti questi depistaggi fatti tra i carabinieri di Trapani, i carabinieri di Milano, i giudici di Milano, eccetera.
Questi erano, Enrico, quindi, scusa, per specificare, quindi, gli...
a meno di considerare che semplicemente Luciano Violante sia un fesso, cosa che non è. Ecco, lui dovrebbe spiegare anche queste cose qui, come è nata la sua convinzione e perché ha accettato questa cosa qui e perché mi chiama sodale, perché io questo non glielo permetto. Ok.
Adriano Sofri chiude il pezzo di oggi dicendo: ma comunque Violante dice che non rivelerà mai quella fonte, io mi atterrei al buon senso e direi mai dire mai. Sì. E tu in qualche modo mi sembra che gli sia andato dietro a questo commento. Ma cosa c'è dietro a questo commento? Che tu pensi che prima o poi invece Luciano Violante, per esempio, quella fonte non ostensibile in realtà la potrebbe dire?
Guarda, secondo me non lo dirà, E comunque io per mia convinzione, adesso devo fare la mia convinzione anch'io, penso molto semplicemente che la fonte fossero i magistrati di Milano. I magistrati di Milano che indagavano all'epoca, che erano pomaici e lombardi, e che gli abbiano fatto questa rivelazione sulla base di non so che, o che sia stato qualche suo compagno di partito, perché lì il PC ebbe molto ruolo, eccetera. Non dimentichiamoci queste cose. Marino venne diciamo, coltivato, insomma, dal Partito Comunista perché facesse questa dichiarazione di colpevolezza. E quindi però io non so, potrebbe essere, non so, credo che non succederà niente. D'altra parte, e credo che anche sia anche inutile, insomma, insistere su questa cosa. Però mi piacerebbe che in Italia esistesse ancora qualcuno che dicesse un j'accuse, che sollevasse il caso proprio dal punto di vista giuridico. Ecco, che dicesse non è possibile, insomma, che una personalità pubblica che è stato presidente di questo, presidente di quell'altro, presidente di cosa, che ha sempre aspirato a diventare presidente della Repubblica, no? Si nasconda dietro queste cose qui e non ammetta, non so, molto semplicemente di essersi sbagliato o di aver avuto un pregiudizio o di aver calunniato delle persone o di aver esercitato la propria influenza sui magistrati che dovevano giudicare un caso. Questo non lo ammetterà mai, non penso.
L'ipotesi che scrive Adriano Soffri oggi è, a meno che in questi anni si sia reso conto che in realtà la fonte, diciamo così, di cui lui, cioè la fonte di cui lui, Violante, si era fidato nel dire te lo dico io, c'è una prova certa, in realtà poi questa cosa si sia rivelata magari negli anni una bufala e lui adesso non se la senta di... Stiamo parlando non di questioni giuridiche, ma di questioni umane e politiche, insomma, in questo momento.
Sicuramente così. A un certo punto Adriano è brillante nella sua risposta oggi, perché dice che la fonte era lui stesso. E questo forse spiegherebbe tutto. Comunque l'uomo è molto, come posso dire, l'ho conosciuto bene io anche, è molto... ci tiene molto la sua persona, ecco, ci tiene molto al suo potere, ci tiene molto alla sua, chissà.
Chiudo,
non credo che abbia una resipiscenza in tarda età.
Il motivo giusto che mi obbliga alla spiegazione è per cui abbiamo contattato Enrico De Aglia, che Adriano Soffri ha scritto, Luciano Violante è stato intervistato, quindi le loro parole le hanno dette e tu venivi coinvolto oggi in questo pezzo di Adriano Soffri e quindi mi interessava molto. Tu dicevi che qualcuno ci torni sopra una vicenda del genere. Secondo te, scusa, te lo chiedo in un minuto, una vicenda come questa, delle condanne di Soffri, dell'omicidio calabrese, eccetera, ha smaltito, diciamo, il suo potenziale forte, effetto, eccetera, o ancora
direi,
no?
Direi di sì e direi di no nello stesso tempo. Insomma, prima di tutto si parla di un altro secolo, eccetera. Sono veramente passate di mezzo tante cose, la gente è dimenticata e soprattutto quasi tutti sono morti, insomma, nel frattempo. Ma nello stesso tempo, insomma, rimane nella storia nazionale, insomma, questa cosa qua. Come rimane Pinelli, come rimangono tutti gli altri episodi, per cui noi ci siamo plasmati. Siamo cresciuti con questo, per cui insomma non è Garlasco questa,
no.
è una cosa più seria, che ha coinvolto molte persone, molte emozioni, molto tutto e via di seguito. Posso fare una piccolissima aggiunta, poi vedete voi.
Prego.
Senza, perché non è che voglio.
Vabbè, tanto siamo in diretta.
Io sono stato indagato dal procuratore Garofalo di Trapani. Pessima persona, quello che disse in pubblico: Rostagno non è stato ucciso dalla mafia, ma è stato ucciso dai suoi amici. Sono stato indagato, mi hanno chiesto di discolparmi. Questo siamo nel 1989, 2020. Questo volevo ricordarlo, questa cosa qua. Abbiamo avuto dei giudici di questo genere.
Questo è il motivo per cui poi appunto le voci si mischiavano. Io la ricordo, grazie mille Enrico De Aglio di questa chiacchierata, e ricordo a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che per Feltrinelli c'erano una volta in Italia gli anni 70, e proprio a firma Enrico De Aglio e anche questa vicenda.
E tra un po' arrivano gli anni 80.
E ce li libereremo tutti, giusto per ricordare uno slogan di allora. Certo. Enrico De Aglio, ancora una volta grazie di questa chiacchierata. Grazie, una buona serata. Tutti. Una buona serata. Ciao. Mi fa piacere anche per i molti messaggi con cui avete accompagnato questa chiacchierata con Enrico De Aglio, evidentemente poi a chi ha memoria l'interesse c'è, e per le persone più giovani spero che insomma un po' di luci le abbiano fatte su uno degli episodi che segnarono quegli anni, poi viene da dire appunto 70, 80, poi 90, perché fu una vicenda che andò avanti lunghissima nel tempo. Grazie però come sempre a tutte e a tutti per l'ascolto da Massimo Bacchetta, buona serata, finiamo qua con Popsera Estate, ci risentiamo domani se volete a partire dalle 18.30, e adesso fortunatamente anche per le orecchie di tutti, jazz in un giorno d'estate con Marcello Lorai, buona serata ancora.